From the conference center at Temple Square.
Al centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi trasmettiamo la 184esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirige questa sessione.
Brothers and sisters,
fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla quarta sessione della 184esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Diamo un caloroso benvenuto a tutti coloro che nel mondo ci seguono per radio, televisione, internet o via satellite. Diamo il benvenuto alle autorità generali e agli altri dirigenti generali presenti. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone, diretto da Mac Wilberg, e accompagnata all'organo da Richard Elliott e Andrew Unsworth. Il coro ha aperto la sessione cantando «Noi che il Signore amiamo». Ora canterà «On this day of joy and gladness». La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano L. Whitney Clayton della presidenza dei 70.
Our beloved Heavenly Father,
nostro amato Padre nei cieli, in questa meravigliosa domenica veniamo a Te pronti per essere istruiti. Preghiamo che il Tuo Spirito possa essere con noi. Ti offriamo dei cuori aperti e delle menti aperte per ricevere consiglio, per essere ispirati, toccati. Preghiamo per coloro che canteranno e che parleranno e per tutti noi che ascolteremo, affinché oggi possiamo essere rafforzati, divenire più simili a Tuo Figlio Gesù Cristo e usare questo giorno per diventare servitori migliori. Ti ringraziamo per il privilegio che abbiamo di essere riuniti ovunque siamo nel mondo e offriamo questa preghiera umilmente nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir will now sing.
Ora il coro canterà Avanziamo insieme nel lavoro del Signore. Dopo l'inno avremo il piacere di ascoltare il presidente Dieter E. Fuchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Sarà seguito dall'anziano M. Russell Ballard, del Quorum dei Dodici Apostoli, e dalla sorella Jean A. Stevens, prima consigliera della presidenza generale della primaria.
Thank you, choir. What a blessing you are.
Grazie per il bellissimo coro che ci ha benedetto. Siamo grati di avervi ascoltato. Nel corso degli anni ho avuto la sacra opportunità di incontrare molte persone le cui sofferenze segnano profondamente la loro anima. In quei momenti ho ascoltato i miei amati fratelli e sorelle e ho sofferto insieme a loro per i fardelli che portano. Ho meditato su cosa dire loro e mi sono sforzato di capire come confortarli e sostenerli nelle loro prove. Spesso la loro sofferenza è causata da quello che a loro sembra la fine di qualcosa. Alcuni stanno affrontando la fine di un rapporto importante, come la morte di una persona cara o la separazione da un familiare. Altri sentono che la loro speranza si sta esaurendo, la speranza di sposarsi o di avere figli o di sconfiggere una malattia. Altri sentono che la loro fede sta giungendo al limite, quando le voci confuse e contrastanti nel mondo li tentano a mettere in dubbio o persino ad abbandonare ciò che una volta sapevano essere vero. Credo che tutti noi, prima o poi, viviamo dei momenti in cui sentiamo che il mondo ci sta crollando addosso, facendoci sentire soli, frustrati e allo sbando. Può succedere a chiunque, nessuno è immune. Ognuno vive una situazione diversa e i dettagli di ciascuna vita sono unici. Non di meno, ho imparato che c'è qualcosa in grado di eliminare l'amarezza che possiamo provare nella nostra vita. C'è una cosa che possiamo fare per rendere la vita più dolce, più gioiosa e persino più gloriosa. Possiamo essere grati. Può risultare contrario alla saggezza del mondo suggerire che una persona gravata dalla sofferenza sia grata a Dio. Ma coloro che mettono da parte la bottiglia dell'amarezza e sollevano invece il calice della gratitudine possono trovare una bevanda purificante che porta guarigione, pace e comprensione. Quali discepoli di Cristo ci viene comandato di ringraziare il Signore nostro Dio in ogni cosa, di cantare all'Eterno inni di lode e che il nostro cuore sia pieno di gratitudine verso Dio? Perché Dio ci comanda di essere grati? Tutti i Suoi comandamenti ci sono dati per rendere le benedizioni disponibili a ognuno di noi. I comandamenti sono opportunità di esercitare il nostro libero arbitrio e di ricevere le benedizioni. Il nostro amorevole Padre Celeste sa che scegliere di sviluppare uno spirito di gratitudine ci porterà una vera gioia e grande felicità. Alcuni però potrebbero dire: per che cosa devo essere grato se mi sta crollando il mondo addosso? Forse concentrarsi su ciò per cui siamo grati è l'approccio sbagliato. È difficile sviluppare uno spirito di gratitudine se la nostra riconoscenza è solo proporzionale al numero di benedizioni che riusciamo a contare. È vero che è importante contare tutte le benedizioni. E chiunque l'abbia fatto sa che sono molte. Ma non credo che il Signore si aspetti che siamo meno grati durante i momenti di prova di quanto lo siamo nei momenti di abbondanza e di benessere. Infatti, la maggior parte dei riferimenti scritturali non parla di gratitudine per qualcosa. Piuttosto suggerisce un sentimento o un atteggiamento di gratitudine generale. È facile essere grati per qualcosa quando la vita va come vogliamo noi. Che dire invece di quei momenti in cui non riusciamo a ottenere quello che vogliamo? Posso suggerire di vedere la gratitudine come un'inclinazione naturale, un modo di vivere indipendente dalla nostra situazione attuale? In altre parole, sto suggerendo che invece di essere grati per qualcosa, ci concentriamo nell'essere grati nelle nostre circostanze, quali che siano. C'è una vecchia storia di un cameriere che chiese a un cliente se avesse gradito il suo pasto. L'ospite rispose che era stato tutto di suo gradimento, ma che sarebbe stato meglio se gli avesse servito più pane. Il giorno successivo, quando l'uomo tornò, il cameriere raddoppiò la quantità di pane dandogliene 4 fette invece che 2. Tuttavia l'uomo non era ancora soddisfatto. Il giorno dopo il cameriere raddoppiò nuovamente la quantità di pane, ma senza successo. Il quarto giorno il cameriere era davvero determinato ad accontentare l'uomo. Prese dunque una pagnotta lunga quasi 3 metri. La tagliò a metà e con il sorriso sulle labbra gliela servì. Il cameriere era impaziente di vedere la reazione dell'uomo. Dopo il pasto l'uomo alzò lo sguardo e disse: «Buono come sempre, ma vedo che mi sta dando nuovamente solo 2 fette di pane». Miei cari fratelli e sorelle, sta a noi scegliere. Possiamo scegliere di limitare la nostra gratitudine basandoci sulle benedizioni che ci sembra di non avere, oppure possiamo scegliere di essere come Nefi, il cui cuore grato non vacillò mai. Quando i suoi fratelli lo legarono sulla nave che egli aveva costruito per portarli alla terra promessa, le sue caviglie e i suoi polsi erano così doloranti che si erano estremamente gonfiati e una violenta tempesta minacciò di inghiottirlo nelle profondità del mare. Egli disse: «Non di meno io guardavo al mio Dio e lo lodavo per tutto il giorno e non mormorai contro il Signore a causa delle mie afflizioni». Possiamo scegliere di essere come Giobbe, il quale sembrava avere ogni cosa, ma poi perse tutto. Tuttavia, Giobbe reagì dicendo: «Nudo sono uscito dal seno di mia madre, e nudo tornerò. L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto. Sia benedetto il nome dell'Eterno». Possiamo scegliere di essere come i pionieri mormoni, che mantennero uno spirito di gratitudine durante il loro lento e doloroso viaggio verso il Gran Lago Salato, persino cantando, danzando e gioendo della bontà di Dio. Molti di noi sarebbero stati inclini a tirarsi indietro, a lamentarsi e ad essere afflitti dalle difficoltà del viaggio. Possiamo scegliere di essere come il profeta Joseph Smith, il quale, mentre era prigioniero in condizioni disperate nel carcere di Liberty, scrisse queste parole ispirate: «Cari diletti fratelli, facciamo di buon animo tutto ciò che è in nostro potere, e poi stiamocene fermi, con la massima fiducia, a vedere la salvezza di Dio e che il suo braccio si riveli». Possiamo scegliere di essere grati a prescindere. Questo tipo di gratitudine trascende qualsiasi cosa stia accadendo attorno a noi. Supera la delusione, lo scoraggiamento e la disperazione. Fiorisce con la stessa bellezza tanto nei paesaggi ghiacciati invernali quanto nel piacevole calore estivo. Quando siamo grati a Dio nelle nostre circostanze, possiamo provare una dolce pace nel mezzo della tribolazione. Nella sofferenza possiamo ancora levare i nostri cuori in lode a Dio. Nel dolore possiamo gioire dell'espiazione di Cristo. Nel gelo dell'afflizione più amara possiamo provare la vicinanza e il calore dell'influenza divina. A volte pensiamo che essere grati sia quello che facciamo dopo che i nostri problemi sono risolti, ma questa è una prospettiva molto ristretta. Quanto ci perdiamo della vita aspettando di vedere l'arcobaleno prima di ringraziare Dio per la pioggia? Essere grati nei momenti di afflizione non significa che siamo felici delle nostre circostanze. Significa che con gli occhi della fede guardiamo oltre le nostre difficoltà attuali. Non si tratta di una gratitudine espressa a parole, ma di una gratitudine sentita nel profondo dell'anima. È una gratitudine che guarisce il cuore ed espande la mente. Essere grati nelle nostre circostanze è un atto di fede in Dio. Richiede che ci fidiamo di Dio e che speriamo in cose che non vediamo, ma che sono vere. Dimostrando gratitudine, seguiamo l'esempio del nostro amato Salvatore che disse: «Non la mia volontà, ma la tua sia fatta». La vera gratitudine è un'espressione di speranza e di testimonianza. Deriva dal riconoscere che non sempre comprendiamo le prove della vita, credendo però che un giorno le comprenderemo. In qualunque circostanza, il nostro senso di gratitudine viene nutrito dalle molte sacre verità che conosciamo, che il nostro Padre ha dato ai Suoi figli il grande piano di felicità, che tramite l'espiazione di Suo Figlio, Gesù Cristo, possiamo vivere per sempre con i nostri cari, che alla fine avremo corpi gloriosi, perfetti e immortali, liberi da malattie e disabilità, e che le nostre lacrime di tristezza e perdita saranno sostituite da un'abbondanza di felicità e di gioia, data in buona misura, pigiata, scossa, traboccante. Deve essere stato questo tipo di testimonianza a trasformare gli apostoli del Salvatore da uomini impauriti e dubbiosi a coraggiosi e gioiosi emissari del Maestro. Nelle ore successive alla sua crocifissione, erano consumati dalla disperazione e dalla sofferenza, incapaci di comprendere quello che era appena accaduto. Ma un evento cambiò tutto questo. Il loro Signore apparve loro e dichiarò: «Guardate le mie mani ed i miei piedi, perché son ben io». Quando riconobbero il Cristo risorto, quando videro la gloriosa risurrezione del loro amato Salvatore, gli apostoli divennero uomini diversi. Nulla poté impedire loro di adempiere la loro missione. Accettarono con coraggio e con determinazione la tortura, l'umiliazione e persino la morte che avrebbero subito a causa della loro testimonianza. Non furono distolti dal lodare e dal servire il loro Signore. Cambiarono la vita delle persone ovunque. Essi cambiarono il mondo. Non avete bisogno di vedere il Salvatore come fecero gli apostoli per subire la stessa trasformazione. La vostra testimonianza di Cristo, suscitata dallo Spirito Santo, può aiutarvi a superare le conclusioni deludenti proprie della mortalità e vedere il futuro raggiante che il Redentore del mondo ha preparato. Considerando quello che sappiamo sul nostro destino eterno, è comprensibile che le tristi conclusioni che sperimentiamo nella vita ci sembrino inaccettabili. Sembra esserci in noi qualcosa che oppone resistenza a ciò che termina. Perché avviene questo? Perché siamo fatti di materiale eterno. Siamo esseri eterni, figli dell'Iddio Onnipotente, il cui nome è infinito e che promette innumerevoli benedizioni eterne. Gli epiloghi non fanno parte del nostro destino. Più impariamo sul Vangelo di Gesù Cristo, più ci rendiamo conto che gli epiloghi di questa vita non sono affatto la fine. Sono soltanto un'interruzione, una pausa temporanea che un giorno sembrerà piccola, paragonata alla gioia eterna che attende i fedeli. Quanto sono grato al mio Padre Celeste che nel suo piano non ci sono veri epiloghi, ma soltanto infiniti inizi. Fratelli e sorelle, non abbiamo motivo di essere colmi di gratitudine, a prescindere dalle circostanze in cui ci troviamo? Abbiamo bisogno di un motivo più grande per far sì che il nostro cuore sia pieno di gratitudine verso Dio? Non abbiamo grande ragione di gioire? Siamo molto benedetti se riconosciamo la mano di Dio nel meraviglioso disegno della vita. La gratitudine verso il nostro Padre nei cieli amplia la nostra percezione e rende più chiara la nostra visione, ispira umiltà e suscita sentimenti di empatia nei confronti del nostro prossimo e di tutte le creazioni di Dio. La gratitudine è una parte fondamentale di tutti gli attributi cristiani. Un cuore grato è il padre di tutte le virtù. Il Signore ci ha dato la sua promessa che colui che riceve ogni cosa con gratitudine sarà reso glorioso e le cose di questa terra gli saranno aggiunte. Spero che possiamo vivere quotidianamente nella gratitudine, specialmente durante gli epiloghi apparentemente inspiegabili che fanno parte della mortalità. Spero che permetteremo alla nostra anima di essere riempita di gratitudine verso il nostro misericordioso Padre Celeste. Spero che possiamo levare la nostra voce e mostrare con quel che diciamo e con quel che facciamo la nostra gratitudine al nostro Padre nei cieli e al suo beneamato figliuolo. Per questo prego, lasciandovi la mia testimonianza e la mia benedizione, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Maestro. Amen.
Il prossimo settembre saranno trascorsi 64 anni da quando sono tornato a casa dalla mia missione in Inghilterra. 3 giorni dopo il mio ritorno sono andato al ballo d'inizio semestre dell'Università dello Utah con un mio amico. Mi aveva parlato di una bellissima studentessa di nome Barbara Bowen, che riteneva io dovessi conoscere. La portò da me e ci presentò, e noi cominciamo a ballare. Purtroppo era una serata danzante in cui un ragazzo poteva ballare con una ragazza soltanto fino a quando un altro non chiedeva di ballare con lei. Barbara era molto vivace e popolare. Così ballammo assieme per meno di un minuto, prima che un altro ragazzo chiedesse di ballare con lei. Per me questo era inaccettabile. Avendo imparato in missione l'importanza di non lasciar perdere, ottenni il suo numero di telefono e il giorno dopo la chiamai per invitarla a uscire con me, ma era occupata tra impegni scolastici e sociali. Fortunatamente la missione mi aveva insegnato a persistere anche di fronte allo scoraggiamento e alla fine riuscì ad uscire con lei. Quell'appuntamento aprì la porta ad altre uscite insieme. In qualche modo, durante le nostre uscite, la convinsi di essere l'unico ex missionario vero e vivente, almeno per quanto dovesse riguardarle. Ora, 64 anni dopo, ci sono 7 figli e molti nipoti e pronipoti che si ergono come prova inconfutabile dell'importante principio che, per quanto sia buono il vostro messaggio, potreste non avere la possibilità di esporlo se non siete costanti e lasciate perdere. Questo può essere il motivo per cui ho sentito chiaramente l'impressione di tornare su 2 dei miei messaggi esposti in precedenti conferenze generali. Alla conferenza di ottobre 2011 ho esortato a ricordare queste importanti parole del Signore, poiché è così che dovrà essere chiamata la mia Chiesa negli ultimi giorni, cioè Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Con queste parole il Signore chiarì che questo non è solo un titolo formale, ma il nome con cui deve essere chiamata la sua Chiesa. Data questa sua chiara dichiarazione, non dovremmo riferirci alla Chiesa usando nessun altro nome, come ad esempio Chiesa Mormone o chiesa Sug. Il termine mormone può essere appropriato quando usato in alcuni contesti per riferirsi ai membri della chiesa, come i pionieri mormoni, o a istituzioni quali il coro del tabernacolo mormone. I membri della chiesa sono comunemente conosciuti come mormoni, e nelle nostre interazioni con coloro che non sono della nostra fede possiamo giustamente fare riferimento a noi stessi come mormoni, se vi abbiniamo il nome completo della chiesa. Se i membri imparano a usare il nome corretto della chiesa insieme alla parola mormone, sottolineeranno che siamo cristiani, membri della chiesa del Salvatore. Fratelli e sorelle, facciamo attenzione e sviluppiamo l'abitudine di manifestare sempre chiaramente la nostra appartenenza alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il secondo messaggio sul quale sento di dover tornare è stato dato alla scorsa conferenza generale, quando ho incoraggiato i membri a pregare per essere guidati ad almeno una persona da invitare prima di Natale a conoscere il Vangelo restaurato. Molti membri della Chiesa hanno condiviso con me alcune esperienze speciali, conseguenti alla loro richiesta al Signore di avere opportunità missionarie. Un missionario ritornato, per esempio, ha pregato specificatamente per essere guidato a una persona che lui potesse aiutare. Gli è venuto in mente il nome di una compagna delle superiori. L'ha contattata su Facebook e ha scoperto che questa sua compagna stava pregando per dare uno scopo e maggiore significato alla propria vita. Lui le è stato vicino proprio nel momento in cui lei cercava la verità e a dicembre questa ragazza si è battezzata. Mi è stato detto di molti inviti simili, ma solo a pochi è stato dato un seguito come ha fatto questo fratello. Credo molto nel principio del non lasciar perdere. Come viene detto dalla guida missionaria a predicare il mio Vangelo, fare un invito senza seguire l'evoluzione della situazione è come iniziare un viaggio senza finirlo. Oppure comprare un biglietto per un concerto senza poi andarci. Se l'azione non è completa, l'impegno è vano. Predicare il mio Vangelo non insegna solo a invitare, ma anche a dare un seguito al nostro invito. Lo scopo dell'opera missionaria è quello di invitare le persone a venire a Cristo, aiutandole ad accettare il Vangelo restaurato, mediante la fede in Gesù Cristo e la sua espiazione. Il pentimento, il battesimo, il conferimento del dono dello Spirito Santo e perseverando sino alla fine. L'invito fa certamente parte del processo. Ma notate che per i fedeli c'è molto più da fare nell'opera missionaria che semplicemente invitare le persone ad ascoltare i missionari. È compreso anche tutto ciò che i missionari devono fare per alimentare la fede, motivare al pentimento, preparare a contrarre le alleanze e a perseverare sino alla fine. Questo principio è illustrato anche nel libro degli Atti. Or Pietro e Giovanni salivano al Tempio e si portava un certo uomo, zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano alla porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, veduto Pietro e Giovanni, che stavano per entrare nel Tempio, domandò loro l'elemosina. E Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su lui, disse, «Guarda noi!» Ed egli li guardava intentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse, «Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina!» Questo è un invito potente da parte di un servitore del Signore, non è vero? Ma Pietro non si fermò all'invito. Il racconto scritturale continua dicendo che presero per la man destra, lo sollevò e in quell'istante le piante e le caviglie dei piedi gli si raffermarono. Ed un salto si rispie e cominciò a camminare. Ed entrò con loro nel tempio, camminando e saltando e lodando a Dio. In altre parole, Pietro non si limitò solo a utilizzare la sua autorità sacerdotale e a invitare l'uomo ad alzarsi e a camminare, ma diede anche seguito al suo invito aiutandolo, prendendolo per la mano destra, sollevandolo e poi camminando con lui fino al tempio. Nello spirito dell'esempio di Pietro, voglio suggerire che tutti noi possiamo essere costantemente impegnati nell'opera missionaria, sostituendo la nostra paura con la vera fede, invitando qualcuno almeno una volta ogni 3 mesi, 4 volte ogni anno, per ricevere le lezioni dei missionari a tempo pieno. Essi sono preparati per insegnare tramite lo Spirito con un'ispirazione divina, sincera e sentita. Insieme possiamo dare seguito ai nostri inviti, prendendo gli altri per la mano, sollevandoli e camminando con loro nel loro viaggio spirituale che conduce al Tempio. Per assisterci in questo processo, invito tutti i fedeli, a prescindere dalla chiamata attuale o dal livello di attività nella Chiesa, a procurarsi una copia di Predicare il mio Vangelo. È disponibile gratis nei centri di distribuzione e online. È un manuale per l'opera missionaria. Questo significa che è un manuale per tutti noi. Leggetelo, studiatelo e poi mettete in pratica ciò che imparate per sapere come portare delle anime a Cristo, invitando e seguendo. Come ha detto il presidente Thomas S. Monson, ora è il momento in cui i membri e i missionari uniscano le forze, operino insieme e lavorino nella vigna del Signore per portargli delle anime. Gesù Cristo ha insegnato ai Suoi discepoli: bene la messe grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque al Signore della messe che spinga degli operari nella sua messe. Il Signore ha risposto a quella preghiera ai nostri giorni con il più grande numero di missionari a tempo pieno nella storia del mondo. Con questa nuova ondata di operai fedeli, il Signore ci ha dato un'altra possibilità di assisterlo in quella grande messe di anime. Ci sono modi pratici in cui i membri aiutano e sostengono i nostri favolosi missionari. Per esempio, potreste dire ai missionari che state studiando Predicare il mio Vangelo e chiedere loro di mostrarvi quello che stanno imparando nel loro studio. Nella condivisione reciproca si svilupperà sicuramente una maggiore fiducia fra i membri e i missionari a tempo pieno, proprio come ha comandato il Signore. Ma che ognuno parli nel nome di Dio, il Signore, sì, il Salvatore del mondo. E ecco, vi mandai portare testimonianza e per avvertire il popolo, e conviene ad ogni uomo che è stato avvertito di avvertire il suo prossimo. Fratelli e sorelle, potete immaginare le conseguenze se parenti e amici includessero ciò che imparano durante il loro studio personale di Predicare il mio Vangelo nelle loro lettere di email ai missionari a tempo pieno? Potete immaginare le benedizioni che le famiglie riceveranno nel conoscere e nel comprendere meglio ciò che i loro figli e le loro figlie studieranno e insegneranno in missione? E potete iniziare anche solo a intravedere la straordinaria effusione di grazia espiatrice che riceveremo, singolarmente e collettivamente, secondo la promessa del Salvatore, a tutti coloro che rendono testimonianza, mentre invitano delle anime a venire a Lui, e poi danno seguito a quegli inviti? Tramite il profeta Joseph Smith il Signore ha detto: non di meno beati voi, poiché la testimonianza che avete portata è registrata in cielo per essere osservata dagli angeli, ed essi si rallegrano per voi, e i vostri peccati vi sono perdonati. Poiché io perdonerò dei vostri peccati con questo comandamento, che restiate saldi nel portare testimonianza a tutto il mondo delle cose che vi sono comunicate. Se daremo seguito ai nostri inviti, il Signore non ci deluderà. Tra i membri delle chiese in tutto il mondo ho visto la gioia indescrivibile che accompagna un invito spinto dalla testimonianza e seguito da un controllo fedele. Recentemente, mentre ero in Argentina, ho incoraggiato i membri a invitare qualcuno in chiesa prima di questa conferenza generale. Un bambino di 8 anni, Joshua, ha ascoltato e ha invitato il suo migliore amico e la sua famiglia a un'attività di porte aperte nel suo rione di Buenos Aires. Vi leggo una lettera che ho ricevuto da poco, che spiega l'invito di Joshua a quello che ha fatto dopo aver invitato. Quasi ogni minuto, Joshua andava al cancello per vedere se stavano arrivando. Diceva che sapeva che sarebbero venuti. Il tempo passava e l'amico di Joshua non arrivava, ma lui non demordeva. Ogni pochi minuti controllava fiducioso il cancello. Era l'ora di iniziare a mettere a posto quando Joshua cominciò a saltellare annunciando: «Sono arrivati! Sono arrivati!» Alzai lo sguardo e vidi un'intera famiglia che veniva verso la chiesa. Joshua corse per salutarli e abbracciò il suo amico. Entrarono tutti e sembrava che l'attività piacesse loro molto. Presero alcuni opuscoli e passarono molto tempo a conoscere alcuni nuovi amici. È stato meraviglioso vedere la fede di questo bambino e sapere che anche i bambini della primaria possono essere dei missionari. Ho una testimonianza che se lavoriamo insieme, cercando una persona, invitandola e seguendola con fiducia e fede, il Salvatore ci sorriderà. E centinaia di migliaia di figli di Dio troveranno uno scopo e pace nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Possa il Signore benedire tutti noi nel nostro impegno di far avanzare l'opera di salvezza. Per questo prego umilmente, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Few feelings compare with the tender emotions of
pochi sentimenti eguagliano la tenera emozione di diventare genitori. Non c'è niente di più dolce dal ricevere un prezioso neonato direttamente dal cielo. Uno dei miei fratelli ha provato questo sentimento in un modo particolarmente toccante. Il suo primo figlio nacque prematuro e pesava solo 1,3 kg. Il piccolo Hunter trascorse i suoi primi 2 mesi di vita nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale. Per tutta la famiglia quello fu un periodo di trepidazione durante il quale speramo e supplicammo il Signore di aiutarci. Il piccino dipendeva totalmente dall'assistenza che riceveva e lottava per acquisire la forza necessaria per vivere. Spesso la forte e amorevole mano del padre si protendeva per tenere la fanina del figlio e infondere coraggio alla sua piccola e vulnerabile creatura. Anche per tutti i figli di Dio è così. Il nostro Padre nei Cieli tende la sua mano verso ciascuno di noi con il suo amore infinito. Egli ha potere su tutte le cose e desidera aiutarci a imparare, a crescere, a ritornare a Lui. Ciò definisce lo scopo del nostro Padre di fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Sviluppando una fiducia e una fede sempre maggiore nel Signore, possiamo accedere al suo potere che ci benedice e ci libera. Questo bellissimo tema del potere che il Signore ha di liberare i suoi figli è intessuto nelle pagine del Libro di Mormon. Nefi ne parla già nel primo capitolo del libro. Nel versetto 20 leggiamo: «Ecco io, Nefi, vi mostrerò che la tenera misericordia del Signore è su tutti coloro che Egli ha scelto, a motivo della loro fede, per renderli potenti, fino anche al potere di liberazione». Molti anni fa qualcosa mi fece comprendere in modo molto intimo i principi contenuti in questo versetto. Appresi quanto il nostro Padre nei cieli ci sia veramente vicino e quanto Egli desideri aiutarci. Una sera tardi ero in auto con i miei figli quando notai un ragazzo che camminava da solo sulla strada. Dopo averlo superato, ebbi la netta impressione di dover tornare indietro ed aiutarlo, temendo però che si sarebbe spaventato vedendosi accostare da un estraneo a tarda sera, proseguì. Quella forte impressione si ripresentò nella mia mente con le parole: «Vai ad aiutare quel ragazzo». Tornai con l'auto verso di lui e gli chiesi: «Ti serve aiuto? Ho avuto la sensazione di doverti aiutare». Si voltò verso di noi e con le lacrime che gli rigavano le guance disse: «Davvero? Ho pregato tanto che qualcuno mi aiutasse». La sua preghiera per ricevere aiuto aveva ottenuto una risposta tramite l'ispirazione pervenutami. Questa esperienza connessa con ricevere istruzioni così chiare dallo Spirito ha lasciato un'impronta incancellabile e ancora fresca nel mio cuore. Per una tenera misericordia del Signore, pochi mesi fa, dopo 25 anni, sono riuscita a rimettermi in contatto con quel ragazzo. Ho scoperto che quell'esperienza non è diventata una storia solo per me, ma anche per lui. Derek Nance è ora un padre di famiglia. Anche lui non ha mai dimenticato quell'esperienza. Ci ha aiutati a gettare un personale fondamento di fede nel fatto che Dio ci ascolta e risponde alle nostre preghiere. Entrambi l'abbiamo usata per insegnare ai nostri figli che Dio veglia su di noi. Non siamo soli. Quella sera Derek si era trattenuto a scuola per un'attività e aveva perso l'ultimo autobus. Da giovane adolescente qual era, si sentiva sicuro di farcela tornare a casa, così iniziò a camminare. Era trascorsa un'ora e mezza da quando aveva iniziato a percorrere quella strada solitaria. Casa sua distava ancora dei chilometri e non c'erano altre abitazioni in vista. Ebbe paura, disperato, si diresse dietro un ammasso di ghiaia, si inginocchiò e chiese al Padre Celeste di aiutarlo. Qualche minuto dopo che Derek era tornato sulla strada, mi fermai io a offrirgli l'aiuto per cui aveva pregato. E così, dopo tutti questi anni, Derek osserva: «Il Signore si preoccupava di me, un ragazzino smilso e poco avveduto, e nonostante tutte le altre cose che stavano succedendo nel mondo, Egli era conscio della mia situazione e mi ha amato tanto da mandarmi un aiuto. Il Signore ha risposto alle mie preghiere molte altre volte da quella volta sul ciglio di una strada deserta. Le sue risposte non sono sempre state altrettanto immediate e chiare, ma l'attenzione che Egli mi riserva è evidente ai miei occhi oggi, esattamente come lo fu nella solitudine di quella sera. Ogni volta che il mio orizzonte viene oscurato dalle difficoltà della vita, io so che Egli ha sempre un piano per riportarmi a casa sano e salvo». Come ha riconosciuto Derek, non tutte le preghiere ricevono una risposta così rapida. Non di meno, il nostro Padre Celeste ci conosce, ascolta veramente le suppliche del nostro cuore. Egli opera i suoi miracoli una preghiera alla volta, una persona alla volta. Possiamo avere fiducia che Egli ci aiuterà, non necessariamente nel modo in cui vogliamo noi, ma nel modo che ci permetterà di crescere meglio. Sottomettere la nostra volontà alla Sua può essere difficile, ma è fondamentale per diventare come Lui e trovare la pace che Egli ci offre. Possiamo arrivare a sentirci come descrisse C.S. Lewis: «Prego perché non posso farne a meno. Prego perché ne sento sempre la necessità, sia quando sono sveglio che mentre dormo». Pregare non cambia Dio, cambia me. Nelle scritture ci sono molte storie di persone che hanno riposto la loro fiducia nel Signore e che da Lui sono state aiutate e liberate. Pensate al giovane Davide che, facendo affidamento sul Signore, sfuggì a una morte certa per mano del possente Golia. Considerate Nefi, le cui invocazioni a Dio lo portarono a essere liberato dalle corde che lo tenevano legato. Ricordate il giovane Joseph Smith che cercò l'aiuto del Signore in preghiera. Egli fu liberato dal potere delle tenebre e ricevette una risposta miracolosa. Ognuno di loro affrontò delle prove reali e difficili. Ognuno di loro agì con fede e ripose la sua fiducia nel Signore. Ognuno di loro ricevette il suo aiuto. Anche i nostri giorni il potere e l'amore di Dio si manifestano nella vita dei Suoi figli. L'ho osservato di recente nella vita piena di fede dei santi dello Zimbabwe e del Botswana. a una riunione di digiuno e testimonianza del piccolo ramo di Kiwarizzo. Mi sono sentita umile, ispirata sia dalle testimonianze dei bambini che dei giovani e degli adulti. Tutti hanno espresso con potere la loro fede nel Signore Gesù Cristo, nonostante le prove e le difficili circostanze in cui si trovano, vivono ogni giorno riponendo la loro fiducia in Dio. Riconoscono la sua mano nella loro vita e spesso ne parlano in questi termini: sono così grato a Dio. Alcuni anni fa, una famiglia fedele si è dimostrata un esempio di quella stessa fiducia nel Signore per i membri del nostro rione. Arne e Vitenia Gabriel vivevano felici e avevano una splendida famiglia. Arne aveva fatto una brillante carriera, poi inaspettatamente gli venne diagnosticato un cancro molto aggressivo. La prognosi non fu benigna, gli rimanevano solo poche settimane di vita. La famiglia volle riunirsi un'ultima volta, così tutti i figli fecero ritorno, alcuni da località lontane. Avevano solo 48 preziose ore per stare insieme. I Gadrill scelsero con cura ciò che per loro era più importante fare: una foto di famiglia, una cena insieme e una sessione al Tempio di Solek. Venita ha detto: quando siamo usciti dalla porta del Tempio era l'ultima volta che saremmo stati tutti insieme in questa vita. Ciò nonostante, si lasciarono con la rassicurante certezza che per loro ci sarebbe stato qualcos'altro oltre questa vita. Grazie alle sacre alleanze del Tempio hanno speranza nelle promesse di Dio. Essi potranno vivere insieme per sempre. Nei due mesi successivi le benedizioni si susseguirono, troppo numerose per essere riportate. La fede e la fiducia di Anna e Venita nel Signore crescevano, come dimostrano le parole di Venita. Mi sentivo come sorretta. Ho imparato che si può provare pace anche in mezzo al tumulto. Sapevo che il Signore vegliava su di noi. Se confidiamo nel Signore, possiamo veramente superare qualsiasi difficoltà della vita. Una delle loro figlie ha aggiunto: abbiamo osservato i nostri genitori, abbiamo visto il loro esempio, abbiamo visto la loro fede e il modo in cui hanno affrontato la situazione. Non avrei mai chiesto questa prova, ma non la ridarei mai indietro. Naturalmente la morte di Arne non fu ciò che Gabriel avevano sperato, ma la loro crisi non fu una crisi di fede. Il Vangelo di Gesù Cristo non è una lista di cose da fare, ma piuttosto vive nel nostro cuore. Il Vangelo non è un fardello, ma ali. Sollevò i Gabriel. Questa famiglia ha sentito la pace nel pieno della tempesta. Si sono tenuti stretti l'uno all'altro e alle alleanze del Tempio che avevano stipulato e alle quali erano stati fedeli. Sono cresciuti nella loro capacità di confidare nel Signore e sono stati rafforzati grazie alla loro fede in Gesù Cristo e nel suo potere espiatorio. Ovunque ci troviamo sul sentiero del discepolato, quali che siano le nostre preoccupazioni e le nostre prove, come Derek, come i santi dell'Africa, come la famiglia Gabriel, possiamo scegliere di cercare la mano di Dio nelle nostre necessità. Possiamo affrontare le nostre difficoltà con la preghiera e la fiducia nel Signore, e nel fare questo diventiamo più simili a Lui. Parlando a ciascuno di noi, il Signore dice: non temere, io sono teco, non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio, io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Vi rendo la mia umile ma certa testimonianza che Dio nostro Padre ci conosce personalmente e si avvicina a noi per aiutarci. Tramite il suo beneamato figliuolo Gesù Cristo possiamo superare le prove di questo mondo e fare ritorno sani e salvi a casa. Prego affinché possiamo avere la fede per confidare in Lui. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir and congregation will
Ora il coro e la congregazione si alzeranno per cantare Mamma e Papà, insegnatemi insieme. Dopodiché ascolteremo il Vescovo Gary Stevenson, Vescovo Presidente della Chiesa. Sarà seguito dall'anziano David Abednar del Quorum dei 12 Apostoli. Dopo il discorso dell'anziano Bednar, il coro canterà la preghiera di un bambino.
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Le ultime Olimpiadi invernali che hanno visto atleti rappresentanti in 89 paesi competere in 98 competizioni sportive hanno incantato il mondo. Straordinariamente 10 di questi atleti erano membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e 3 di loro, come riportato su Church News, hanno vinto delle medaglie. Christopher Vogt, Noel Pico Space e Tora Bright. Facciamo loro le nostre congratulazioni e anche a tutti gli atleti che hanno gareggiato. Questa mattina, nel parlare di questi giochi, rivolgo il pensiero ai giovani uomini, alle giovani donne e ai giovani adulti non sposati, a voi che siete nell'età più critica che segnerà il corso della vostra vita. Sento un grande senso di urgenza nel parlarvi. Per trasmettervi tale senso di urgenza, inizio col raccontarvi la storia di Noel Pico Space, una delle atlete appartenenti alla Chiesa. Nello skeleton, la competizione sportiva di Noel, gli atleti si lanciano a testa in giù su un piccolo slittino dopo aver fatto uno sprint per acquistare slancio. Con i loro volti a pochi centimetri dal suolo, essi percorrono una pista di ghiaccio tortuosa a delle velocità che sfiorano i 145 km orari. Incredibilmente, anni di preparazione possono trasformarsi in un successo o in una delusione, secondo ciò che accade nello spazio di 4 corse intense di 60 secondi ciascuna. Il sogno olimpico di Noel per le Olimpiadi del 2006 si infranse quando, a seguito di un terribile incidente, si ruppe una gamba. Nelle Olimpiadi del 2010 i suoi sogni furono di nuovo infranti, quando per poco più di un decimo di secondo non riuscì a conquistare il podio. Potete immaginare l'ansia che provava mentre aspettava di iniziare la sua prima corsa alle Olimpiadi 2014? Anni di preparazione sarebbero culminati in un frammento di tempo, 4 minuti in totale. Si era preparata per anni per quei 4 minuti e in seguito avrebbe riflettuto su di essi una vita intera. Le ultime corse di Noel furono virtualmente impeccabili. Non dimenticheremo mai il suo salto sul podio per abbracciare la sua famiglia dopo aver oltrepassato il traguardo esclamando «Ce l'abbiamo fatta!». Anni di preparazione avevano dato i loro frutti. Abbiamo visto il ciondolo delle giovani donne attorno al suo collo mentre la medaglia d'argento le veniva posta accanto. Forse può sembrare ingiusto che l'intero sogno olimpico di Noelle poggiasse su ciò che ella avrebbe fatto durante soli 4 minuti, ma lei lo sapeva e per questo motivo si era preparata così diligentemente. Percepiva l'importanza, la rilevanza di quei 4 minuti a sua disposizione e che cosa sarebbero significati per il resto della sua vita. Ci ricordiamo anche di Christopher Vogt, un membro della squadra di Bob, a quattro che ha vinto la medaglia di bronzo. Sebbene avrebbe potuto gettare la spugna dopo un terribile schianto durante le Olimpiadi del 2010, ha scelto di perseverare. Dopo essersi riscattato con una corsa fantastica, ha vinto il premio che ha cercato così diligentemente. Ora considerate in che modo il vostro sentiero verso la vita eterna è simile a quello di questi atleti la cui gara è durata 4 minuti. Voi siete un essere eterno, prima di nascere esistevate come spiriti, alla presenza di un amorevole Padre Celeste vi siete allenati e vi siete preparati per venire sulla terra per un breve momento e in un certo senso gareggiare. Questa vita sono i vostri 4 minuti. Mentre siete qui, le vostre azioni determineranno se vincerete o no il premio della vita eterna. Il profeta Amulek insegnò: questa vita è il tempo in cui prepararsi ad incontrare Dio. Sì, ecco, il giorno di questa vita è il giorno in cui compiere le vostre opere. In un certo senso, i vostri 4 minuti sono già iniziati. L'orologio continua a girare. Le parole dell'Apostolo Paolo sono così calzanti. Correte la corsa in modo da riportare il premio. Proprio come certi passi sono necessari durante la breve prestazione di un atleta olimpico, salti e manovre di un pattinatore su ghiaccio o di uno snowboarder, calcolare le curve di una discesa con il bob, o passare attraverso le porte di una pista in discesa, anche nelle nostre vite vi sono certi passi che sono assolutamente necessari. Delle pietre miliari che segnano il progresso del nostro operato spirituale sulla terra. Queste pietre miliari spirituali sono le ordinanze divine del Vangelo, il battesimo, il ricevimento del dono dello Spirito Santo, l'ordinazione al sacerdozio, le ordinanze del Tempio e il prendere parte al sacramento ogni settimana. In questa ordinanza il potere della divinità è manifesto. E proprio come la disciplina dell'allenamento prepara e qualifica un atleta a gareggiare nel proprio sport ai massimi livelli, rispettare i comandamenti vi qualificherà a celebrare tali ordinanze di salvezza. Riuscite a sentire il senso di urgenza? Miei giovani amici, ovunque vi troviate nella vostra gara di 4 minuti, vi esorto a riflettere e a chiedervi: cos'altro devo fare per assicurarmi la medaglia? Forse durante questa conferenza lo Spirito vi ha sussurrato cosa dovete fare. Prepararvi in modo più concreto a ricevere in futuro un'ordinanza oppure a riceverne una che avreste dovuto ricevere molto tempo fa. Qualunque cosa sia, fatela. Fatela adesso, non aspettate. I vostri 4 minuti finiranno presto e passerete l'eternità a pensare a ciò che avrete fatto in questa vita. È necessaria l'autodisciplina, la preghiera quotidiana, lo studio delle scritture e la frequenza in chiesa. Devono essere alla base del vostro allenamento. È richiesta un'obbedienza continua ai comandamenti, l'osservanza delle alleanze che avete stipulato e il rispetto degli standard del Signore contenuti nell'opuscolo per la forza della gioventù. Forse siete consapevoli di ciò che nella vostra vita minaccia di rallentare o arrestare il vostro progresso spirituale. Se è così, seguite il consiglio di Paolo. Deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza all'arringo che ci sta dinanzi. Non è troppo tardi per pentirsi, ma potrebbe esserlo ben presto, perché nessuno sa veramente quando finiranno i vostri 4 minuti. Ora potreste pensare: ho già perso la mia occasione, i miei 4 minuti sono già un disastro, potrei anche mollare. Se è così, smettete di pensarlo e non pensatelo mai più. Il miracolo dell'espiazione può compensare le imperfezioni della nostra prestazione. Come ha insegnato l'anziano Jeffrey A. Roland, A chi di voi sta tuttora esitando? Rendo testimonianza del potere rinnovatore dell'amore di Dio e del miracolo della sua grazia. Non è mai troppo tardi fin tanto che il Maestro dice che c'è tempo. Non indugiate. Ricordate, non siete soli. Il Salvatore ha promesso che non vi lascerà privi di conforto. Inoltre avete familiari, amici e dirigenti che fanno il tifo per voi. Se le mie parole sono state fin qui rivolte ai giovani della Chiesa, ora mi rivolgerò più in particolare ai genitori e ai nonni. Recentemente l'anziano David Abednar ha descritto un modo semplice per condurre una valutazione familiare al fine di segnare il progresso fatto sul sentiero dell'alleanza mediante le ordinanze essenziali. Tutto ciò che serve è un foglio diviso in due colonne intitolate nome e pianifica le prossime ordinanze necessarie. Ultimamente ho fatto questa valutazione elencando ogni membro della mia famiglia. Tra loro ho notato un nipote neonato che doveva essere presto benedetto, un nipote di 6 anni per il quale era essenziale prepararsi al battesimo e un figlio in procinto di compiere 18 anni per il quale era imminente la preparazione per ricevere il sacerdozio e l'investitura al Tempio. Questo semplice esercizio ha assistito me e Lesa nell'adempiere il nostro ruolo, volto ad aiutare ogni membro della famiglia lungo il sentiero dell'alleanza, con un piano di azione per ognuno di loro. Forse questa può essere un'idea per voi che vi porterà a parlare dell'argomento in famiglia, a dedicarvi delle lezioni della serata familiare e anche a invitare un membro della vostra famiglia a ricevere ordinanze essenziali. Essendo io stesso uno sciatore e uno snowboarder, mi ha entusiasmato molto la prestazione dell'atleta australiana membro della Chiesa, la snowboarder Tora Bright, che le è valsa la medaglia d'argento nell'Alp 5. Tora ha impressionato il mondo concludendo una gara virtualmente impeccabile, culminata in un backside rodeo 720. Tuttavia, per gli spettatori di tutto il mondo è stato ancora più stupefacente e sorprendente il modo in cui ha teso la mano ai suoi avversari dimostrando amore cristiano. Tora ha notato che la snowboarder americana Kelly Clark, la quale aveva fatto male nella prima delle due prove finali, sembrava essere nervosa al pensiero di affrontare la sua ultima prova. Mi ha abbracciato, ha detto la Clark, mi ha tenuto fino a quando non mi sono effettivamente calmata a sufficienza e fino a che il mio respiro non è rallentato. È stato bello ricevere l'abbraccio di un'amica. Kelly Clark si è poi unita a Tora Bright sul podio dei vincitori con una medaglia di bronzo. Quando le sono state chieste spiegazioni riguardo a questo atto di gentilezza verso una sua diretta avversaria che avrebbe potuto mettere a rischio la sua medaglia d'argento, Tora ha detto semplicemente: io sono un'avversaria e voglio fare del mio meglio, ma voglio che anche i miei avversari facciano del loro meglio. Tenendo ciò a mente, c'è qualcuno che ha bisogno del vostro incoraggiamento? Un familiare, un amico, un compagno di classe o un membro del vostro quorum? In che modo potete aiutarli durante i loro 4 minuti? Cari amici, siete nel mezzo di un viaggio esaltante. In un certo senso state gareggiando nella pista semicircolare o nella pista di ghiaccio e può risultare difficile effettuare tutte le manovre o calcolare bene tutte le curve lungo la via. Ma ricordate, vi siete preparati per questo per millenni. Questo è il vostro momento di gareggiare, questi sono i vostri 4 minuti. È giunta l'ora. Esprimo la mia totale fiducia nelle vostre capacità. Avete il Salvatore del mondo al vostro fianco. Se cercate il suo aiuto e seguite le sue istruzioni, come potete fallire? Concludo portando la mia testimonianza della benedizione che abbiamo di avere un profeta vivente, il presidente Thomas S. Monson, e rendo testimonianza di Gesù Cristo e del suo ruolo come Salvatore e Redentore. Nel nome santo di Gesù Cristo. Amen.
Ho un caro amico che durante i primi anni del suo matrimonio era convinto di aver bisogno di un pick-up a trazione integrale. Sua moglie era certa che non ne avesse bisogno e che lui volesse soltanto un nuovo autoveicolo. Una conversazione scherzosa tra i due coniugi li indusse a valutare i vantaggi e gli svantaggi di tale acquisto. Tesoro, abbiamo bisogno di un pick-up a trazione integrale. Perché pensi che abbiamo bisogno di un nuovo pick-up? Chiese lei. Lui rispose alla domanda della moglie con un'argomentazione che a suo parere era perfetta. E se durante una tempesta terribile avessimo bisogno di latte per il nostro figlio?
e l'unico modo per raggiungere il supermercato fosse un pick-up? La moglie replicò con un sorriso: se compreremo un nuovo pick-up, non avremo i soldi per il latte. Quindi, perché preoccuparsi di andare al supermercato in caso di emergenza? Per un periodo di tempo continuarono a consultarsi e alla fine decisero di acquistare il pick-up. Subito dopo aver iterato il nuovo veicolo, il mio amico volle dimostrarne l'utilità e convalidare le sue argomentazioni per averlo voluto comprare. Così decise che avrebbe tagliato e trasportato un carico di legna da ardere per casa loro. Era autunno e la neve aveva già ricoperto le montagne dove intendeva recarsi per trovare la legna. Mentre guidava lungo il versante della montagna, la neve diventava sempre più alta. Il mio amico capì che le condizioni scivolose del fondo stradale rappresentavano un rischio, ma con grande fiducia nel nuovo pick-up proseguì. Purtroppo, egli si addentrò troppo sulla strada innevata. Quando lasciò la strada battuta e diresse il veicolo verso il luogo da lui scelto per tagliare la legna, rimase bloccato. Tutte e quattro le ruote del nuovo pick-up giravano a vuoto nella neve. Si rese subito conto che non sapeva cosa fare per uscire da quella situazione pericolosa. Era imbarazzato e preoccupato. E il mio amico pensò: di certo non rimarrò seduto qui. Scese dal veicolo e iniziò a tagliare la legna. Riempì completamente la parte posteriore del pick-up con un carico pesante. Poi il mio amico decise di provare ancora una volta a tirarsi fuori dalla neve. Quando inserì la marcia e spinse sull'acceleratore, iniziò ad avanzare lentamente. Pian piano il pick-up uscì dalla neve e ritornò in strada. Egli era finalmente libero di tornare a casa, sentendosi un uomo felice e più umile. Prego che lo Spirito Santo mi assista nel sottolineare le lezioni fondamentali che si possono imparare da questa storia sul mio amico, sul pick-up e sulla legna. Fu il carico di legna che gli fornì l'aderenza necessaria per uscire dalla neve, per tornare sulla strada e per proseguire. Fu lo stesso carico che gli permise di tornare a casa dalla sua famiglia. Fratelli e sorelle, anche ciascuno di noi porta un carico. Il nostro carico personale è fatto di richieste e di opportunità, di obblighi e di privilegi, di sofferenze e di benedizioni, di scelte e di limitazioni. Due domande guida devono esserci di ausilio quando periodicamente e con l'aiuto della preghiera valutiamo il nostro carico. Il carico che sto portando sta producendo quell'aderenza spirituale che mi permette di andare avanti con fede in Cristo lungo il sentiero stretto e angusto e di non rimanere bloccato? Il carico che sto portando sta creando sufficiente aderenza spirituale da poter tornare infine a casa dal Padre Celeste? A volte noi possiamo erroneamente credere che la felicità sia l'assenza di fardelli. Invece, portare un carico è una parte necessaria ed essenziale del piano di felicità. Poiché il nostro carico personale deve generare aderenza spirituale, dobbiamo stare attenti a non trascinarci indietro nella nostra vita così tante cose belle ma inutili, da essere distratti e distolti da ciò che conta di più. Il Salvatore disse: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Il giogo è una trave di legno, normalmente posizionata tra due buoi o altri animali, che consente loro di trainare insieme un carico. Il giogo mette gli animali fianco a fianco affinché possano muoversi insieme per poter svolgere il loro compito. Considerate l'invito inconfondibile personale del Signore che dice: prendete su di voi il mio giogo. Quando stringiamo e teniamo fede ad alleanze sacre, ci leghiamo al Signore Gesù Cristo e condividiamo il giogo con Lui. In sostanza, il Salvatore ci invita a fidarci di Lui e a tirare insieme a Lui, sebbene i nostri sforzi migliori non siano pari ai Suoi né sono ad essi paragonabili. Quando confidiamo in Lui e tiriamo insieme il nostro carico durante il viaggio della vita terrena, il Suo giogo è veramente dolce e il Suo carico è davvero leggero. Non siamo soli e non c'è bisogno di esserlo. Possiamo spingerci innanzi nella nostra vita di tutti i giorni con l'aiuto divino. Tramite l'espiazione del Salvatore possiamo ricevere capacità e vigore trovando in Lui la forza. Il Signore dichiarò: perciò continuate il vostro viaggio e che il vostro cuore gioisca, poiché ecco, io sarò con voi, sì, fino alla fine. Pensate all'esempio nel Libro di Mormon di Amulon che perseguitò Alma e il suo popolo. La voce del Signore giunse a questi discepoli nelle loro afflizioni. Alzate il capo e state di buon animo, poiché io conosco l'alleanza che avete fatta con me, e io farò alleanza con il mio popolo e lo libererò dalla schiavitù. Notate quanto le alleanze siano fondamentalmente connesse alla promessa di liberazione. Le alleanze ricevute e onorate con integrità e le ordinanze celebrate con la dovuta autorità sacerdotale sono necessarie per ottenere tutte le benedizioni rese accessibili mediante l'espiazione di Gesù Cristo. Infatti, nelle ordinanze del sacerdozio, il potere della divinità è manifesto agli uomini e alle donne nella carne, incluse le benedizioni dell'espiazione. Mentre esaminiamo il versetto successivo nel racconto di Alma e del suo popolo, teniamo a mente le parole del Salvatore che dicono: poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Ed alleverò pure i fardelli che sono posti sulle vostre spalle, così che non possiate sentirli più sulla schiena. Molti di noi deducono che questo passo scritturale suggerisce che un fardello verrà eliminato all'improvviso e permanentemente. Il versetto seguente, tuttavia, descrive come tale fardello fu alleggerito. Ed ora avvenne che i fardelli che erano stati posti ad Alma e ai suoi fratelli furono resi leggeri. Sì, il Signore li fortificò così che potessero portare agevolmente i loro fardelli, ed essi si sottoposero allegramente e con pazienza a tutta la volontà del Signore. Le prove e le difficoltà non furono eliminate dalla vita delle persone immediatamente. Alma e i suoi seguaci furono fortificati e la loro capacità fu accresciuta, rendendo più leggeri i fardelli. Tramite l'espiazione, queste brave persone furono rese capaci di agire come arbitri di se stesse e di incidere sulle proprie circostanze. E, nella forza del Signore, Alma e il suo popolo furono condotti in salvo nella terra di Zarahemla. Cari fratelli e sorelle, l'espiazione di Gesù Cristo non soltanto annulla gli effetti della caduta di Adamo e rende possibile la remissione dei nostri peccati e delle nostre trasgressioni individuali, ma ci consente anche di fare il bene e di diventare migliori in modi che vanno ben oltre le nostre capacità terrene. La maggior parte di noi sa che quando facciamo le cose sbagliate e abbiamo bisogno di aiuto per superare gli effetti del peccato nella nostra vita, il Salvatore ci permette di essere purificati tramite il suo potere redentore. Ma comprendiamo anche che l'espiazione è destinata agli uomini e alle donne fedeli che sono obbedienti, degni e coscienziosi e che si sforzano di diventare migliori e di servire più devotamente? Mi chiedo se ci rendiamo pienamente conto di questo aspetto dell'espiazione che conferisce potere alla nostra vita e se crediamo erroneamente di dover portare il carico da solo attraverso la determinazione, la forza di volontà e la disciplina e con le nostre palesemente limitate capacità. Una cosa è sapere che Gesù Cristo è venuto sulla terra per morire per noi. Ciò non di meno dobbiamo anche renderci conto che il Signore desidera, tramite la sua espiazione e per il potere dello Spirito Santo, vivere in noi. Non solo per guidarci, ma anche per renderci più forti e per guidarci e per guarirci. Il Salvatore soccorre il suo popolo. Alma spiega come e perché il Signore può darci potere. Ed egli andrà, soffrendo pene, afflizioni e tentazioni di ogni specie, e ciò affinché si possa adempiere la parola che dice, egli prenderà su di sé le pene e le malattie del suo popolo. E prenderà su di sé la morte per poter sciogliere i legami della morte che legano il suo popolo. E prenderà su di sé le loro infermità affinché le sue viscere possano essere piene di misericordia secondo la carne, affinché egli possa conoscere secondo la carne come soccorrere il suo popolo nelle loro infermità. Pertanto, fratelli e sorelle, il Salvatore non ha solo sofferto per i nostri peccati e per le nostre iniquità, ma anche per le nostre pene fisiche e per le nostre angosce, per le nostre debolezze e per le nostre mancanze, per i nostri timori e per le nostre frustrazioni, per le nostre delusioni e per il nostro scoraggiamento, per i nostri rimpianti e per i nostri rimorsi, per la nostra disperazione, per le ingiustizie e per le malvagità che patiamo e per il logorio emotivo che ci assale. Non c'è dolore fisico, né ferita spirituale, né angoscia dell'anima o del cuore, né infermità o debolezza che voi o io possiamo mai provare durante la vita terrena che il Salvatore non abbia provato per primo. In un momento di debolezza possiamo gridare: nessuno sa cosa si prova, nessuno capisce, ma il Figlio di Dio sa e capisce perfettamente, poiché egli ha provato e portato ogni nostro singolo fardello. E grazie al suo sacrificio infinito ed eterno, egli prova completa empatia e può offrirci il suo braccio di misericordia. Egli può tenderci la mano, toccarci, soccorrerci, guarirci e rafforzarci per diventare più di quello che potremmo essere e per aiutarci a compiere ciò che non potremmo mai realizzare se ci affidassimo soltanto alla nostra capacità. Il suo giogo è davvero dolce e il suo carico è davvero leggero. Mentre valutate il vostro carico personale, vi esorto a studiare, a pregare, a meditare e a impegnarvi ad approfondire la conoscenza dell'espiazione del Salvatore. Vi sono molte cose dell'espiazione che semplicemente non possiamo capire con la nostra mente mortale. Tuttavia, possiamo e dobbiamo comprendere molti dei suoi aspetti. Al mio amico il carico di legna fornì l'aderenza necessaria per salvargli la vita. Il pick-up vuoto non poteva muoversi nella neve, nemmeno con le sue 4 ruote motrici. Era necessario un carico pesante per creare aderenza. Fu il carico. Fu il carico a fornirgli l'aderenza che gli permise di liberarsi, di tornare sulla strada, di andare avanti e di tornare dalla sua famiglia. I fardelli propri della vita di ciascuno ci aiutano ad affidarci ai meriti, alla misericordia e alla grazia del Santo Messia. Attesto e prometto che il Salvatore ci guiderà a portare agevolmente i nostri fardelli. Quando saremo uniti al suo giogo, tramite le sacre alleanze, e riceveremo nella nostra vita il potere capacitante della sua espiazione, cercheremo con maggior zelo di comprendere la sua volontà e di vivere in base ad essa. Inoltre, pregheremo per avere la forza di cambiare o accettare le nostre circostanze, oppure di imparare da esse, piuttosto che pregare Dio incessantemente, chiedendogli di cambiare tali circostanze secondo i nostri desideri. Diventeremo persone che agiscono e non oggetti che subiscono. Saremo benedetti con aderenza spirituale. possa ognuno di noi migliorare, sia in ciò che facciamo, sia in ciò che siamo, tramite l'esperienza del Salvatore. In questo giorno speciale, il 6 aprile, sacro dedicato al Signore, attesto che Gesù Cristo è il nostro Redentore. È il giorno in cui è nato il nostro Salvatore ed è il giorno in cui la Chiesa è stata riorganizzata. In questo giorno speciale e sacro, dedicato al Signore, attesto che Gesù Cristo è il nostro Redentore. Egli vive e ci purificherà, ci guiderà, ci guarirà e ci fortificherà. Di queste cose rendo testimonianza con gioia nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Gather at day's end. I hold them close.
We are grateful to the choir.
Esprimiamo la nostra gratitudine al coro per la splendida musica che ci ha offerto. Siamo grati anche a chi ci ha parlato questa mattina. Il nostro profeta, il presidente Thomas S. Monson, sarà l'ultimo oratore di questa sessione. Dopo il discorso del presidente Monson, il coro canterà «Guidaci, o grande Geova». La preghiera di chiusura sarà offerta dalla sorella Neil F. Marriott, seconda consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne. Presidente Monson.
My beloved brothers and sisters,
cari fratelli e amate sorelle, durante il ministero terreno del Salvatore, un dottore della legge gli domandò: «Maestro, qual è nella legge il gran comandamento?» In Matteo apprendiamo che Gesù rispose: «Ama il Signore e Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile ad esso, è: ama il tuo prossimo come te stesso». In Marco il racconto si conclude con questa affermazione del Salvatore: «Non v'è alcun altro comandamento maggiore di questi». Non possiamo amare veramente Dio se non amiamo i nostri compagni di viaggio nella mortalità. Similmente non possiamo amare veramente il nostro prossimo se non amiamo Dio, il Padre di tutti noi. L'Apostolo Giovanni ci dice: «Questo è il comandamento che abbiamo da Lui, che chi ama Dio ami anche il suo fratello». Siamo tutti figli di spirito del Padre Celeste e in quanto tali siamo fratelli e sorelle. Se terremo a mente questa verità, amare tutti i figli di Dio diventerà più facile. In vero, l'amore è l'essenza stessa del Vangelo. E Gesù Cristo è il nostro esempio. La sua vita fu un retaggio d'amore per i malati che guarì, gli oppressi che sollevò, i peccatori che salvò. Alla fine, la folla adirata gli tolse la vita. Ciò nonostante, ancora risuonano le parole compassionevoli che pronunciò sul Golgota: «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Un'espressione suprema nella mortalità di compassione e amore. Ci sono molti attributi che esprimono l'amore, come la gentilezza, la pazienza, l'altruismo, la comprensione e il perdono. In tutti i nostri rapporti, questi attributi e altri simili a questi ci aiuteranno a dare prova dell'amore che nutriamo. Il più delle volte dimostreremo il nostro amore nelle relazioni quotidiane con gli altri. La cosa più importante sarà la nostra capacità di riconoscere i bisogni delle persone e provvedervi. Ho sempre apprezzato molto il significato espresso da questa breve poesia. Ho pianto spesso nella notte per la grande miopia che mi ha reso cieco, mentre non ho mai avuto modo di dolermi di essere stato un po' troppo generoso. Di recente sono venuto a conoscenza di un esempio toccante di amorevole gentilezza, da risultato imprevedibile. Era il 1933 e a causa della Grande Depressione le offerte di lavoro scarseggiavano. Il luogo era la parte orientale degli Stati Uniti. Arlene Bisecker si era da poco diplomata alle scuole superiori. Dopo aver cercato a lungo un lavoro, finalmente lo trovò presso una fabbrica di abbigliamento come cucitrice. Le operaie venivano pagate solo per i capi che riuscivano a confezionare correttamente ogni giorno.
Più capi producevano, maggiore era la paga. Pochi giorni dopo il suo arrivo alla fabbrica, Arlene si ritrovò confusa e frustrata a causa del procedimento che doveva seguire nel lavoro. Seduta davanti alla macchina da cucire, cercava di cucire il capo che aveva provato a completare senza successo. Sembrava non ci fosse nessuno disposto a darle una mano, poiché tutte le altre cucitrici badavano a confezionare quanti più capi potevano. Arlene si sentì impotente e disperata. Silenziosamente iniziò a piangere. Di fronte ad Arlene sedeva Bernice Rock. Era più grande di lei e più esperta come sarta. Osservando le difficoltà di Arlene, Bernice interruppe il suo lavoro e si mise accanto alla ragazza, offrendole con gentilezza aiuto e guida. Rimase con lei finché Arlene non si sentì sicura e fu in grado di completare il pezzo con successo. Bernice allora tornò alla sua macchina da cucire, avendo ormai perso la possibilità di finire tutti i capi che avrebbe potuto cucire se non si fosse fermata per aiutare Arlene. Grazie a questo atto di gentilezza affettuosa, Bernice e Arlene divennero amiche per il resto della vita. In seguito entrambe si sposarono ed ebbero figli. Nel corso degli anni 50, Bernice, che era membro della Chiesa, dette ad Arlene e alla sua famiglia una copia del Libro di Mormon. Nel 1960, Arlene, il marito e i loro figli furono battezzati e divennero membri della Chiesa e successivamente furono suggellati in un sacro tempio di Dio. Come conseguenza della compassione che Bernice dimostrò mettendo da parte il suo interesse per aiutare qualcuno che non conosceva, ma che era angosciato e aveva bisogno di aiuto, innumerevoli persone, sia vive che morte, ora godono delle ordinanze di salvezza del Vangelo. Ogni giorno della nostra vita ci vengono date delle occasioni per dimostrare amore e gentilezza a coloro che ci circondano. Il presidente Spencer W. Kimball dichiarò: «Dobbiamo ricordare che quegli esseri umani che incontriamo nei parcheggi, negli uffici, negli ascensori e in qualsiasi altra parte del mondo rappresentano quella parte di umanità che Dio ci ha affidato per amarla e servirla. Ci servirà ben poco parlare in termini generali di fratellanza se non riusciamo a considerare coloro che ci stanno attorno come nostri fratelli e sorelle». Spesso la possibilità di dimostrare il nostro amore giunge in modi inaspettati. Un esempio di ciò che dico fu riportato in un articolo di giornale dell'ottobre 1981. Sono rimasto così colpito dall'amore e dalla compassione connessi a questa storia che conservo un ritaglio di quell'articolo da più di 30 anni. L'articolo indica che un volo dell'Alaska Airlines, partito da Anchorage in Alaska e diretto a Seattle, nello stato di Washington, con 150 passeggeri, fece un cambio di rotta per andare in una remota città dell'Alaska per prendere a bordo un bambino gravemente ferito. Il bambino di appena 2 anni si era tagliato l'arteria di un braccio cadendo su un pezzo di vetro mentre giocava vicino a casa. La città si trovava a più di 700 chilometri a sud di Anchorage e non era certamente sulla rotta del velivolo. Tuttavia, i medici che tentavano di salvare il bambino avevano diramato una disperata richiesta di aiuto e così il volo cambiò rotta per prelevare il piccino e portarlo a Seattle, dove avrebbe potuto essere curato in ospedale. Quando l'aereo atterrò nei pressi di quella remota cittadina, i medici informarono il pilota che il piccolo perdeva così tanto sangue che non ce l'avrebbe fatta a raggiungere Seattle. Fu deciso perciò di deviare il volo di altri 300 chilometri fino a Juneau, la città dell'Alaska più vicina che disponesse di un ospedale. Dopo aver trasportato il bambino a Juneau, l'aereo si diresse a Seattle, con molte ore di ritardo. Nessuno dei passeggeri si lamentò, sebbene la maggior parte di loro avrebbe mancato appuntamenti e perso coincidenze. Al contrario, durante le ore in cui si svolse la vicenda, fecero una colletta, raccogliendo una considerevole somma di denaro per il bambino e per la sua famiglia.
Mentre l'aereo era in procinto di atterrare a Seattle, i passeggeri scoppiarono in un applauso quando il pilota annunciò di essere stato informato via radio che il piccolo si sarebbe ripreso. Nella mia mente risuonano le parole delle scritture: la carità è il puro amore di Cristo, e colui che sarà trovato pervaso di essa all'ultimo giorno, tutto andrà bene per lui. Fratelli e sorelle, alcune delle più grandi opportunità di dimostrare il nostro amore si presenteranno tra le pareti domestiche. L'amore dovrebbe essere il fulcro della vita familiare, e tuttavia spesso non lo è. Ci possono essere troppa impazienza, troppi litigi, troppe contese, troppe lacrime. Così si doleva il presidente Gordon B. Hinckley. Perché avviene che coloro che amiamo spesso diventano i destinatari delle nostre dure parole? Perché parliamo come se invece delle labbra avessimo affilati pugnali che penetrano fino al cuore? Le risposte a queste domande possono essere diverse per ciascuno di noi, e tuttavia la verità è che i motivi non contano. Se vogliamo obbedire al comandamento di amarci gli uni gli altri, dobbiamo trattarci con gentilezza e rispetto reciproco. Naturalmente ci saranno momenti in cui la disciplina va applicata. Ricordiamoci tuttavia del consiglio contenuto in Dottrina e Alleanze, ossia che quando è necessario rimproverare qualcuno, in seguito dobbiamo mostrare a questa persona un sovrappiù di amore. Spero che ci sforzeremo sempre di essere rispettosi e sensibili nei confronti dei pensieri, dei sentimenti e delle circostanze di coloro che ci circondano. Facciamo in modo di non criticarli o umiliarli. Cerchiamo piuttosto di essere compassionevoli e offrire incoraggiamento. Dobbiamo fare attenzione a non distruggere la fiducia di un'altra persona con parole o azioni incuranti. Il perdono deve andare mano nella mano con l'amore. In famiglia, come anche nelle amicizie, possono esserci sentimenti feriti e disaccordi. Lo ripeto, non importa in realtà quanto irrilevante sia la questione. Non possiamo e non dobbiamo lasciare che crescano, si aggravino e alla fine distruggano. Il rimprovero tiene le ferite aperte. Soltanto il perdono guarisce. Un giorno venne a trovarmi una cara signora che ora non c'è più e mi raccontò inaspettatamente alcune cose di cui si rammaricava. Mi parlò di un incidente avvenuto molti anni prima con un vicino agricoltore, col quale in precedenza erano stati amici, ma col quale poi lei e il marito avevano avuto dei dissapori in diverse occasioni. Un giorno il vicino chiese se poteva usufruire di una scorciatoia attraverso la proprietà della donna per raggiungere i propri terreni. Per un momento ella interruppe il suo racconto e poi con voce tremula disse: «Fratello Monson, non lo lasciai passare attraverso la nostra proprietà né allora né in seguito, costringendolo a percorrere un lungo tratto a piedi per raggiungere i suoi terreni. Sbagliai e me ne rammarico. Adesso lui è morto e io vorrei potergli dire: mi dispiace tanto. Come vorrei avere una seconda possibilità di mostrarmi gentile». Ascoltando le sue parole, mi sovvenne la dolente osservazione di John Greenleaf Whittier: «Di tutte le parole tristi che la lingua o la penna possano dire, le più tristi sono queste: sarebbe potuto essere». Fratelli e sorelle, quando trattiamo gli altri con amore, considerazione e gentilezza, eviteremo simili rimpianti. L'amore lo si può esprimere in molti modi riconoscibili: con un sorriso, con un commento gentile, con un complimento. Altre espressioni di amore possono essere meno evidenti, come quando ci interessiamo alle attività di una persona, o insegniamo un principio con gentilezza e pazienza, o andiamo a trovare qualcuno che è malato o è costretto in casa. Parole e gesti come questi, e come molti altri, possono comunicare amore. Dale Carnegie, celebre autore e professore americano, sosteneva che ogni persona ha in sé il potere di accrescere la somma totale della felicità del mondo pronunciando le parole di apprezzamento sincero a chi è scoraggiato o solo. Egli disse: forse domani dimenticherete le parole gentili che avete detto oggi, ma il destinatario le terrà care per tutta la vita. Possiamo noi cominciare ora, oggi stesso, a esprimere amore a tutti i figli di Dio, che siano nostri familiari, nostri amici, semplici conoscenti o completi sconosciuti. Quando ci alziamo la mattina, decidiamo di rispondere con amore e gentilezza, qualsiasi cosa possa accaderci. E poi, fratelli e sorelle, c'è l'amore di Dio per noi che supera ogni comprensione. A motivo di questo amore, Egli ha mandato il Suo Figliolo, che ci ha amati al punto da dare la Sua vita per noi, affinché potessimo ottenere la vita eterna. Se arriveremo a comprendere questo dono incomparabile, il nostro cuore si riempirà di amore per il nostro Padre eterno, per il nostro Salvatore e per tutta l'umanità. Prego con tutto il mio cuore che possa essere così. Padre Celeste, sono grato che sei sempre qui, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our dear Father in heaven.
Caro Padre Celeste, ti ringraziamo e chiediamo il nostro capo di innovanza a noi per ingratitudine per tutto lo spirito che abbiamo sentito oggi. Ti ringraziamo per i consigli che abbiamo appena ricevuto dai nostri amati profeti. Grazie, aiutaci a rafforzarci e a amarci tra di noi, a amare te. Siamo grati per le parole di incoraggiamento e di fede che abbiamo sentito oggi. La nostra fede è stata rafforzata. Abbiamo avuto una maggiore comprensione delle cose che tu vuoi dirci e dell'amore che hai per noi. Ti preghiamo affinché possiamo diventare più forti da questa riunione e possiamo amare e godere la nostra vita per costruire il tuo regno e per rafforzarci a vicenda e per essere fedeli nei tuoi confronti e nei confronti di tuo figlio. Ti diciamo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 180...
Vi abbiamo trasmesso la 184esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.